Ave Maria, cari amici, un bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del compendio del Catechismo. Ecco, subito il saluto Padre Giampio e Mosè che sono qui con noi. Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, santa giornata a tutti, cari ascoltatori. Ave Maria Mosè.
Ave Maria a tutti, un caro saluto a tutti. Ave Maria.
Ecco, allora facciamo un breve sunto di quello che è stato il contenuto della nostra scorsa trasmissione. Quanto mai interessante, devo dire, perché stiamo affrontando la seconda virtù teologale, che è la virtù della speranza. Abbiamo visto quasi che, insomma, questa virtù della speranza sembra, potrebbe, no? Forse molto comunemente, si pensa che sia una l'ancella, diciamo, della fede e della virtù della fede e della virtù della carità, che poi è la più perfetta delle virtù, come ci dice San Paolo. Invece, Padre Giampio ci ha mostrato come è fondamentale questa virtù della speranza, perché, come concluderemo il discorso oggi, è fondamentale per la nostra vita spirituale. Ecco, senza speranza veramente siamo disperati, ecco, direi che possiamo dire così. Allora, Padre Giampio, lascio subito a te, a Mosè, il compito un po' di ricollegare, ecco, con la lezione dell'altra volta.
Beh, hai dato un bel collegamento perché sarà uno dei prossimi argomenti che ci farà affrontare questa virtù teologale della speranza. Abbiamo visto qual è questa necessità della speranza, qual è l'oggetto della speranza. Adesso dobbiamo vedere quali sono i motivi della speranza cristiana. Abbiamo visto che c'è una differenza tra la speranza umana e la speranza cristiana. Ma per far questo, cedo la parola a Mosè e chiedo se ci può leggere l'articolo 387 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Che cos'è la speranza?
La speranza è la virtù teologale per la quale noi desideriamo e aspettiamo da Dio la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci all'aiuto della grazia dello Spirito Santo per meritarla e perseverare sino alla fine della vita eterna.
Benissimo. Allora, abbiamo visto delle parole molto belle e importanti che sottolinea il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. La nostra fiducia nelle promesse di Cristo, dal quale noi desideriamo e aspettiamo da Dio la vita eterna come nostra felicità. Quindi la nostra felicità è la vita eterna in Dio, uniti a Dio. Perché ci potrà essere anche una vita eterna lontano da Dio, ed ecco la disperazione per eccellenza, possiamo dire, se la virtù teologale della speranza e questa eccellenza della virtù la vediamo nei santi, l'opposto della speranza che è la disperazione la vediamo nei dannati, coloro che sono lontani da Dio per l'eternità. È quella nostra fonte di felicità da conquistare per il nostro bene, da perdere per il nostro rovina e il nostro male. Questa fiducia è nelle promesse di Gesù Cristo. Vedremo come il nostro Signore Gesù ci ha dato questi fondamenti per questa promessa. Non avremmo mai potuto meritare di nostro. Queste virtù teologali non possiamo acquistarle con le sole nostre forze. Ci deve un po' fare ragionare. Noi possiamo acquistare delle virtù naturali. In qualche modo possiamo esercitarci in virtù morali, possiamo arricchire, far approfondire queste virtù teologali, ma queste non possiamo possederle con le sole nostre forze. Serve sì la nostra cooperazione, la nostra corrispondenza, la nostra collaborazione, ma queste sono infuse, virtù soprannaturali infuse, quindi dono principale di Dio. Quindi la speranza cristiana, diciamo, possiamo dire che ha tre fondamenti, cioè si poggia su tre motivi importanti, forti. Una, la bontà di Dio, un altro motivo è le promesse che Dio ci ha fatto e la terza motivo della speranza cristiana sono i meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi appoggiandoci con l'aiuto della grazia dello Spirito Santo per meritare e perseverare sino alla fine la vita eterna. Quindi questa vita eterna la dobbiamo meritare con la nostra vita. E una volta che ci siamo incamminati nella vita cristiana devota, nella vita fedele ai comandamenti di Dio, dobbiamo perseverare in questo cammino, senza voltarci indietro chi ha messo mano all'aratro, ma avanti, per poter conseguire il premio eterno. Allora vediamo innanzitutto questo primo punto della bontà infinita di Dio. Vedi, noi tutto sommato, pur essendo belli, bravi, buoni, tutti angioletti, ma non abbiamo nulla che ci possa far meritare l'eterna beatitudine, perché siamo miserabili peccatori, perché siamo indegni di un bene così grande. La nostra natura è finita, quindi non possiamo meritarci un bene infinito. Non c'è niente che corrisponda a questa cosa solo per virtù naturale. Una virtù naturale consegue un premio naturale. Una virtù umana finita corrisponde a un premio finito nel tempo, nella dimensione. Niente ci può meritare con le sue nostre forze un premio infinito, un bene soprannaturale. Ecco allora questa bontà infinita di Dio, che è un po' con la grazia sacramentale, con la grazia santificante, ci riveste dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo e fa in modo che le nostre azioni naturali hanno un valore, un motore propulsore che ci fanno andare nell'orbita celeste, potremmo dire un po' con questa analogia. Quindi la nostra eterna beatitudine non possiamo meritarla con le nostre forze, ma dice il compendio del Catechismo, è per meritare e perseverare appoggiandoci all'aiuto della grazia dello Spirito Santo, dice il compendio del Catechismo. Quindi tutta la nostra speranza si fonda su Dio, Dio che è bontà infinita, e per quale motivo Dio ci ha creati, me l'aveva già detto Antonio la volta scorsa, tu Antonio te lo ricordi ancora con la risposta dell'altra volta, perché Dio, chi ci ha creati? Ci ha creati Dio, perché Dio ci ha creati?
Dio ci ha creati appunto perché noi lo conoscessimo, lo amassimo, lo servissimo, quindi glorificarlo sulla terra per poi goderlo nella vita eterna. Questo, no, è quello che ci insegnava il Catechismo di San Pio X, no?
Sì, è che
Belle
dopo è
queste
stato
formule.
riportato anche qui nel compendio il Catechismo del 2005, un po' riportata Sic Simpliciter con le stesse precisazioni anche qui nel nostro compendio che stiamo trattando. Quindi ecco che siamo stati creati al solo fine di servire Dio e perché per goderlo godere nell'altra vita, amarlo, conoscerlo, servirlo e raggiungere un'eterna felicità dell'altro. Quindi chiaramente anche Mosè sarebbe stato pronto a dare questa bellissima risposta, la vuole dare con la sua vita, ma allora noi dobbiamo desiderare questa nostra felicità più di tutto l'oro del mondo, più di tutti i beni che ci stanno attorno, il bene sommo, il bene più grande è conseguire questa felicità eterna. Dice San Paolo, Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino a conoscerlo nella verità. Allora, noi Dio ci ha creato per questo fine. Dio desidera la nostra felicità. Ama più Dio, desidera più Dio la nostra felicità di quello che noi lo desideriamo. Ama più la Madonna. Ha più desiderio la Madonna della nostra felicità, vuole più, desidera donarci questo più di quanto noi lo desideriamo. E questo ci fa comprendere quanto è grande è la bontà materna immacolata, quanto è infinita la bontà di Dio verso di noi. Ama Dio più la nostra felicità di quanto vogliamo noi, perché noi effettivamente Dio fa tutto per il nostro bene. Noi tante cose non le facciamo per il nostro bene, Oppure siamo un po' imbrogliati, ci lasciamo un po' truffaldinare da questi personaggi che dicono che la nostra felicità è allontanarci da Dio. Oppure ci danno le motivazioni, sì, un tempo si poteva essere felici seguendo Dio, la sua volontà, però adesso nella società attuale, con le esigenze attuali, ti dico io che c'è un altro modo per essere felici seguendo la prudenza umana, seguendo le mode umane, seguendo i ragionamenti umani, seguendo quello che ti viene imposto dalle gerarchie umane, che vanno quando si allontanano da Dio, e quindi questo diventa un grande voglio, imbroglio. Quindi Dio vuole che tutti gli uomini si salvino, questa è verità, è parola di Dio, e arrivano a conoscere Dio nella verità. Ma quindi, se io conoscessi Dio parzialmente, so che la verità tutta intera sussiste nella Chiesa cattolica. Io ho un altro culto, ho un'altra religione, e magari adoro un certo Dio, ho una certa idea di Dio, mi viene proposto una certa di Dio, anche un Dio unico. Ma se poi non è il Dio vero, allora non sono ancora arrivato a questa completa conoscenza. Quindi non mi basta riconoscere che c'è un Dio e credere. Bisogna anche questa adorazione e questa adorazione conformare la mia vita in questa verità che Dio cerca da me e Lui è verità. Quindi devo cercare Lui che è verità, conoscere la verità di lui e conosci la verità per la strada che mi porta al bene. Quindi una verità parziale non mi è sufficiente in questa mia ricerca della verità tutta intera. Dio vuole che tutti gli uomini si salvi arrivino a conoscerlo nella verità. Quindi non mi è sufficiente un ragionamento che dice: beh, se io sono nato in questa religione, così sono nati anche papà e mamma, i nonni e i bisnonni, bene, è giusto che rimanga in questa religione. Un po' era Gandhi che faceva un po' questa riflessione, dice: e sono attratto dal cattolicesimo, dal cristianesimo, ma essendo nato in questa religione, i miei genitori, i miei avi erano in questa religione, è giusto che ognuno rimanga nella sua religione. Attenzione, quello in cui rimani è la verità, ma contiene cose buone, ma è la verità, ma mi insegna a fare del bene. Ma contiene la verità? È una domanda fondamentale che a volte molto spesso un po' tralasciamo. Ora, da questa riflessione un po' dobbiamo riportarci a quella considerazione in cui dobbiamo trovare Dio tutta la ragione della nostra fiducia, tutta la ragione della nostra speranza. C'era Sant'Alfonso che faceva una riflessione quando a un certo punto sulla devozione alla Madonna. Allora diceva, ma anzi, San Luigi non de Montfort, nel Trattato della Vera Devozione. E a un certo punto diceva San Luigi, ma insomma, devo ricorrere alla Madonna. Ma se io sapessi che la Madonna è buona e mi vuole bene, ma non è in grado di aiutarmi, mi giova poco. Sì, è buona, mi vuole bene, ma non mi può aiutare, è incapace e non è in grado. Se io sapessi che la Madonna mi può aiutare, è in grado, è onnipotenza supplice, quindi può intercedere tutto, ma non mi vuole bene, quindi non è interessata al mio bene, anche questo mi giova poco. Ma considerato che la Madonna mi ama, e mi ama di un amore immenso, di sopra tutte le altre creature, tutti gli amori messi insieme umani non possono aggiungere quell'amore che la Madonna mi vuole e vuole a te e a ognuno di noi, e il sapere che la Madonna è l'onnipotenza supplice, tutto può chiedere nella sua grazia di intercessione, mediatrice universale di tutte le grazie, quindi a ben ragione posso con fiducia ricorrere a lei. E a maggior ragione possiamo dirlo di Dio. Dio mi ama, Dio vuole il mio bene, vuole che tutti gli uomini si salvino, diciamo che è un fine per cui siamo stati creati, e Dio è onnipotente, tutto può operare e quindi ecco, allora devo avere questa persuasione che Dio non solo può, ma addirittura mi vuole aiutare a raggiungere eternamente nella felicità eterna del paradiso. Quindi noi siamo certi che Dio, oltre ad essere onnipotente, è anche la bontà infinita. Quindi ecco un forte motivo per sperare in Lui. Poi non solo sappiamo questo un po' dalla conoscenza di Dio, dalla teodicea, dalla teologia, dal conoscere Dio che è onnipotente, che mi ama, che vuole il mio bene. Addirittura Dio si è impegnato con delle promesse formali. Quindi non solo dobbiamo sperare l'eterna beatitudine da Dio perché Egli è onnipotente e bontà infinita, ma addirittura Dio si è impegnato nella sua parola eterna e l'ha promessa a tutti noi questo bene. E nel libro della Genesi troviamo già: io sono il tuo protettore, io sono la tua grande ricompensa. Anzi, aggiunto anche addirittura un giuramento per rafforzare questa nostra speranza. Pensa, nella lettera degli Ebrei c'è una bellissima frase che dice: vedi, volendo Dio abbandonare e far conoscere la promessa, si è impegnato a donarci questa promessa della vita eterna nel capitolo sesto. Quindi il Signore ha promesso di darci tutti gli aiuti necessari. E ancora Gesù che si impegna in questo quando leggiamo nel capitolo 7 del Vangelo di San Matteo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Cosa più cercare, cosa più chiedere se non la felicità eterna, il gaudio eterno, il possesso del regno eterno dei cieli? È quella che dice il compendio del Catechismo: chiedere il bene e perseverare. Con la grazia dello Spirito Santo poter meritare e perseverare sino alla fine della vita terrena in questo bene. Quindi chiaramente noi dobbiamo, Dio non ha un po' il voltafaccia un po' di noi creature umane, noi sì un po' siamo incostanti in tutti anche i più buoni propositi, invece Dio no, quello che dice lo compie e quello che promette è verace, è fedele nelle sue promesse. È impossibile che Dio mentisca, leggiamo nella lettera degli Ebrei. Passeranno il cielo e la terra, ma la sua parola non passerà, non verrà mai meno. E un altro fondamento, il motivo della nostra speranza cristiana, sono ancora i meriti infiniti di nostro Signore Gesù Cristo. È il terzo motivo di questa nostra speranza cristiana. Nostro Signore Gesù, nostro Salvatore, ha soddisfatto pietamente per noi alla giustizia del Padre, con le sue umiliazioni, con i suoi patimenti, e ci ha meritato tutte le grazie, tutti i soccorsi, gli aiuti che abbiamo bisogno per acquistare il paradiso con la sua redenzione. Egli, dice San Giovanni, è il propiziatore dei nostri peccati, e non solamente dei nostri, ma anche di quelli di tutto il mondo. Il Signore ha pagato tutti i peccati, dal primo all'ultimo Adamo, ha pregato tutti i peccati dell'umanità. Adesso tocca a noi andare ad applicare a questa fonte di grazia, ad attingere tutti questi meriti, della nostra redenzione, della nostra salvezza, della nostra santificazione. E ancora dice: perciò, quando noi domandiamo Dio in nome di Gesù Cristo, dobbiamo avere la sicurezza, la certezza, la speranza di ottenere. Dice San Paolo: Dio, che non ha risparmiato il suo figlio, ma lo ha dato in sacrificio per noi, come ancora non ci donerà tutte queste cose in più in lui? E quindi, se Dio per noi, per nostro amore, addirittura non ha voluto risparmiare il suo figlio innocente per la salvezza di noi peccatori, come ancora non ci concederà tutte quelle grazie? Quindi, il fondamento e il motivo immediato della nostra speranza è l'avere il nostro Signore Gesù Cristo che ha dato il suo sangue, la sua vita e la nostra salvezza. E qui potremmo aggiungere anche, quindi anche un quarto motivo per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo e per i meriti della nostra Madre Immacolata Corredentrice, Addolorata, come dice nella preghiera a Fatima: per i meriti infiniti del nostro Signore Gesù Cristo e del cuore immacolato di Maria vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Quindi questi meriti della Beata Vergine Maria, sì, creatura finita, ma siamo stati dicono i santi, rigenerati, siamo stati redenti dal sangue prezioso di Gesù Cristo e dalle lacrime della Beata Vergine Maria Corredentrice. Lei ci ha corredento con i suoi patimenti ai piedi della croce, con il suo amore materno per noi, per la nostra salvezza. E quindi anche questo è amore, onore a colei che ci è stata donata madre e il suo cuore immacolato, che sarà il nostro rifugio. Ecco il dono
Padre
della
Giampiero,
grazia. Sì, Antonio.
perdonami se ti interrompo. Mosè, volevi dire qualcosa prima di me?
No, fai dopo, grazie.
No, sai perché volevo intervenire a questo punto? Perché veramente mi sembra questo, come abbiamo già notato l'altra volta, ecco, nella scorsa trasmissione, questo che ci sta dicendo Padre Giampiero, appunto parlando della speranza. È veramente come dire, un cambiamento, direi, totale di prospettiva, no? Per la nostra vita. Cioè io appunto questo pensavo, no? Guardiamo un po' il mondo che ci circonda, noi stessi, i nostri fratelli, anche come magari eravamo noi prima di una vera, prima di intraprendere seriamente, ecco, un cammino di vita interiore. Perché vediamo anche, no, la televisione, internet, i giornali, cioè quali sono gli obiettivi e i fini che ci propone in pratica il mondo, no? E sono quei fini che il poter stare bene in salute, il godere, viaggiare, avere denaro, successo, no? Vediamo tanti programmi per televisione, nella quale sembra che le persone tocchino il cielo con un dito perché sono arrivati a partecipare a questo programma. Cioè, invece la speranza, la vera speranza cristiana, no, ci propone io direi, un paradigma di vita completamente diverso, no? Cioè, è un po' come per dire, mondo, tu mi vuoi ingannare, no, ma io non ci casco, no, perché io so che la mia speranza è nella vita eterna. No, perché cosa disse la Madonna Bernadette? No, non ti prometto la felicità su questa terra, no? Mi sembra che sia lei che l'abbia detto, ma
Certo.
la prometto, ma la ti prometto, no, che l'avrai nella vita eterna. Quindi è un ribaltamento, ecco perché diciamo è un discorso fondamentale, no? E perché veramente questo è il discorso che ci ribalta nella ricerca quotidiana della felicità, in pratica, che non la mettiamo più qui. Ecco, non ci guardiamo più la punta dei piedi, diciamo così, ma il nostro sguardo è ormai verso il cielo, insomma. Ecco. Direi che questo è il discorso proprio.
Ed è una cosa molto bella e importante, Antonio, perché vedi, quando non prendiamo bene la mira, non andiamo a bersaglio. Non andiamo a bersaglio. Qua, se non prendiamo bene la mira, e se non abbiamo, non programmiamo nel tom-tom la meta che dobbiamo raggiungere, ci porta da tutt'altra parte. Ci porta dove vuole lui, ci porta al distributore più vicino, al bar che ha fatto la recensione o in qualsiasi altro posto così. È un po' questo pericolo di oggi. È un po' si corre, si corre, si corre, si corre, ma non si sa dove bisogna correre e in quale
Esatto, verso
direzione
che
e
cosa?
per chi bisogna correre. E perciò si cerca e rischia di fare tante tante cose, non per quella meta per cui è il fine della nostra vita. Quindi rischiamo di fare tante bolle di sapone nella nostra vita e aver fatto tanto, tanto, fatto, 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 come quell'episodio di quel personaggio inglese che stava in quella grande vallata, e questo continua così, e trovo questi angeli che scrivono, fa chi sei, noi siamo gli angeli custodi, cosa state scrivendo? Sto scrivendo le cose dei nostri protetti nel libro della vita. Allora vedeva questi libri della vita di ciascuno, chi grande e più piccolo, e io posso vedere il mio libro della vita. Ora sì, lo cerca così, lo prende, glielo consegna e comincia a leggere. Ah, bene, bene, bene. Mi chiede, ma scusa una cosa, ma qua mi sembra che manchi qualcosa, qua ci sono così poche pagine scritte, invece io ho avuto tante avventure, tante cose, tante avventure, tanti episodi, chiede quest'angelo, ma guarda che nel libro della vita vengono scritte solo le cose che vengono fatte per amor di Dio.
Ma guarda, è un po' bello questa
Quindi
cosa.
pensa a fare, 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 E quante ho fatte per Gesù, per la sua
Oh.
grazia.
Sì.
E allora, giustamente, come diceva Antonio, è un punto fondamentale questo, questa virtù da poter essere guidati e da poterci farci guidare. Mosè, qualche punto
Sì,
volevi?
se posso, sì, ha ragione infatti Antonio quando dice che appunto questo è un cambiamento totale, no, della nostra prospettiva di vita, perché effettivamente oggi invece la speranza si fonda, diciamo, sì, come avete già anticipato voi, detto voi, su idoli passeggeri come, non so, la moda, che poi dura una stagione sola perché poi l'anno dopo devono cambiarla subito, insomma, e poi c'è anche un assurdo, no, oggi, che l'uomo dice di non credere in Dio e poi crede lì a sti maghi, a sti veggenti, fattucchieri, tutti sti chiromanti che ci sono, no? Che poi alla fine, se ci pensiamo, gli svuotano le tasche e gli manipolano il cervello, perché alla fine di
Ben
che
che
svuotare.
vada, ben
Sì,
che vada.
esatto, ben che vada, se poi non possa portare a qualche ripercussione peggiore, è vero, è vero. Insomma, però, ecco, il cristiano, diciamo, la speranza del cristiano, che a volte poi ci si confronta con alcune persone, non è una rassegnazione, no? Perché qualcuno dice, ma è una falsa sicurezza, no? Dico, no, dicono, è un ottimismo ingenuo a volte anche, no? Dico, no, guarda che è proprio, come si può dire, è una certezza della promessa, no? Di un mondo migliore, che come diceva prima lei padre, appunto il Signore non dice, non ci promette cose vane o cose che poi che lui non mantiene, per cui la speranza è una grande virtù, perché diciamo può essere definito come, che ne so, il motore della fede, no? Perché
Sì, ha ragione.
La speranza effettivamente, cioè, se diciamo, se a una persona gli togli la speranza, cioè, cosa fa? Si scoraggia, no? Perché alla fine poi cioè, molla tutto, cioè, ci fa, insomma, non ci fa lottare contro le varie, diciamo, avversità che ogni giorno ognuno di noi incontra nella propria giornata, nel quotidiano, che possono essere piccole ma anche grandi.
È vero, è vero.
In pratica, potremmo dire anche così, no? Che se noi, cioè se ci venisse meno la speranza, no? Noi abbiamo praticamente due altri scenari che purtroppo si aprono. O, come diceva il padre, un essere dirottati, no? Verso questi falsi miti, obiettivi, idoli, chiamiamoli come vogliamo, no? E l'altra alternativa è ancora più terribile, cioè che è quella della disperazione, no? Cioè quello di non avere nessuno scopo nella vita, no? Che tu a un certo punto non sei stato dirottato verso fasi, no, non ce l'hai proprio gli obiettivi da raggiungere. Questa forse è una cosa ancora peggiore. E direi che questo, no, guardate quando se ne sentono. Ti ricordi Padre Giambiolo, dicevamo anche la volta scorsa, di gente, diceva uno che ogni giorno parte dall'Italia una persona in media, no? Per andare in Svizzera e farsi dare il suicidio assistito. Ma addirittura quello che sta avvenendo è che questo avviene. Non solo perché beh, ci possono essere situazioni gravi, mali incurabili, ma addirittura perché non si sopporta una situazione di disperazione, di depressione. Questi sono degli indicatori, guardate, che ci fanno capire come i nostri tempi, pieni di questi lustrini, luccichini, trasmissioni esilaranti, nascondono in realtà una grande povertà, una grande povertà nella speranza. Siamo poveri, siamo in una carestia di speranza, direi, no?
Sì, pensa poi anche dalle statistiche come quei paesi chiaramente quei paesi che hanno tolto Dio e quei paesi anche in cui è entrato il benessere che vuole dargli tutti i surrogati da parte di Dio, quindi tutte le felicità, tutte le gioie, diventa paradossalmente ci sono maggiori suicidi. Fa conto di un opulento Giappone in cui sono un po' tutti nel benessere, così nella tecnica, nell'elettronica, nella cibernetica, in tutti i vantaggi, in tutti i sollazzi, i divertimenti, i bagordi, come diventa la cosa di disperazione dei suicidi per i giovani di maggior percentuale, così per altre nazioni. Quindi pensa, questo peccato è il peccato dell'opulenza, del benessere. Che demonio ti porta in cima al pinnacolo e poi ti fa buttare giù, perché nei paesi dove c'è la povertà e la miseria non c'è questo peccato di
Non c'è, è
dispersione.
vero,
Proprio
è
una cosa un po'
paradossale.
paradossale, diciamo, ah, ma questi qua sono i poveretti che non sentono. No,
Muoiono di fame.
questo qui è proprio il peccato dell'opulenza che non sa dopo affrontare, ti si porta sul pinnacolo, ti si riempie di tutte le cose. La mente di necessità e ti crea delle necessità che dopo ti vengono tolte e che non sai più affrontarne dopo la cosa.
La
Bene,
foresta
adesso.
dei suicidi, la foresta dei suicidi, scusami, per
Sì.
esempio, concludo. Pensa che in Giappone, che ha tanto resistito, no, alla religione cattolica cristiana, con i vari missionari che sono andati in Giappone, hanno trovato veramente un paese ostile. In Giappone c'è la foresta dei suicidi. I giovani si mettono d'accordo su internet, si trovano in questa foresta e si suicidano in massa, in gruppo.
Mamma
Sai,
mia,
sono
misericordia.
delle cose che magari, ecco, non fanno tanta notizia perché ormai lì è una norma. La Finlandia, tu ricordavi, no? Uno tra i paesi più progrediti tecnologicamente, non voglio fare pubblicità, ai nostri telefonini, alcuni vengono proprio dalla Finlandia. C'hanno il primato, o meno detenevano il primato europeo dei suicidi in Europa fino a qualche anno fa. Ma guardate, queste cose ci devono fare riflettere, no?
Vediamo adesso allora questi peccati contro la speranza e vediamo un po' gli antidoti che un po' dobbiamo prendere contro questo pericolo. Vediamo, ci sono delle malattie, dei virus, infezioni, vediamo quali devono essere dopo i vaccini e le cure preventive. Quindi la speranza in Dio quindi suppone sempre, come abbiamo detto, la nostra cooperazione. Quindi non potendo fidarci completamente di noi stessi, non dobbiamo mai separare la speranza da un prudente e salutare timore. Quindi speranza insieme a un salutare e prudente timore. Però questi due sentimenti, fiducia e timore, devono tenersi un po' in un giusto equilibrio. Altrimenti ogni po' ci pieghiamo da una parte o dall'altra, quindi dobbiamo trovare queste due. Quindi da una parte e dall'altra diventano dannosi e distruggono gli effetti della speranza cristiana. Quindi abbiamo due elementi. Quindi il peccato della disperazione, il peccato contro la speranza sono due, quindi cadiamo per eccesso o per difetto. Quindi noi dobbiamo avere insieme, uniti alla virtù della speranza nella nostra cooperazione, fiducia illimitata in Dio e il santo timor di Dio. Cosa capita se non riusciamo a tenere questo giusto equilibrio? San Francesco di Sales diceva che il timore senza speranza è disperazione e la speranza senza timore diventa presunzione. Quindi questo qui diventa veramente un ABC molto importante che ci dà grazie a San Francesco di Sales. Quindi, la ripeto, il timore senza speranza è disperazione e la speranza senza timore è presunzione. Cosa voglio dire? Se si teme troppo senza sperare, si pecca in un senso. Arriva la disperazione. Dal grande timore è senza speranza. Senza speranza. Se invece si spera troppo senza temere si pecca in un altro, è la presunzione. E neanche fare l'opposto sono anche tra i peccati dello Spirito Santo. La disperazione di così non essere perdonato delle proprie colpe e la presunzione di salvarsi senza merito. Tra i due peccati, proprio questa virtù della speranza, risiedono questi due peccati dello Spirito Santo. Quindi vedi un po' quanto è importante. E quindi ecco i due vizi contrari alla speranza, che sono uno la disperazione e l'altro è la presunzione. Ora vediamo un pochettino che cosa sono. Allora, la disperazione è un peccato contro la speranza per difetto. E la presunzione è un peccato contro la speranza per eccesso. Ma sia l'uno che l'altro trascinano per vie diverse alla perdizione. Quindi c'è un baratro, c'è un burrone, c'è un precipizio. Ci sono queste due strade che mi portano a questo precipizio. Uno è il timore senza speranza, e quindi la disperazione, e l'altra la speranza senza timore, che diventa presunzione. Quindi vediamo un po' che cosa e le cause per vedere che cos'è questa virtù o questo vizio della disperazione che è contrario alla virtù della speranza. Quindi è un po' l'opposizione delle tenebre alla luce, come un po' l'opposizione della bugia alla verità. Quali sono le cause che mi portano alla disperazione, cause principali? Che cos'è la disperazione? Quindi è una parola chiara, che solo basta pronunciarla per comprenderne il significato. Disperazione, in quanto è negazione o privazione di speranza. Quindi, a quel modo che si ha questa virtù, che si tiene certo di ottenere da Dio il possesso del paradiso, l'acquisto dei mezzi che ci conducono al paradiso, così è disperato chi tiene certo di non poter più ottenere né il paradiso né l'acquisto dei mezzi per ottenere la vita eterna. È un po' come una parola che gli dice nell'intimo e del proprio cuore. Cosa dice? Un cuore che afferma è troppo tardi, sono rovinato. Chi è che diceva così? Troppo grande il mio peccato. Il primo peccato della terra che si registra sul libro della Genesi, il peccato di Caino e Abele, il peccato di Caino. Dopo aver fatto il terribile delitto di uccisione del proprio fratello, guardando il sangue che vedeva scorrere per la terra, si mette a fuggire e dire il mio peccato, la mia iniquità è così grande che non merito più perdono. Quindi, oltre al peccato di fratricidio, aggiunto anche il peccato di disperazione.
Disperazione, sì, sì.
E tra gli apostoli chi è che ha fatto lo stesso peccato?
Giuda.
Giusto. Giuda, dopo aver tradito, quindi ecco l'infedeltà, il tradimento per 30 denari, il divin salvatore, fu sorpreso da un tale senso di orrore, di spavento, e che gettando nel tempio i denari ricevuti si pose a gridare: ho peccato, ho tradito il sangue del giusto. E quindi ecco che anche Giuda ha fatto un peccato di disperazione, non aspettava più la salvezza. E poi la triste l'ha completato con quel delitto, il suicidio. Quindi anche Giuda ha commesso un peccato di disperazione. Così potrebbe capitarmi di commettere un tale peccato se diciamo nel nostro interno: per me è inutile, non vi è più speranza, sono tanti anni che vivo imbrattato sino agli occhi dei vizi, Dio non mi può perdonare, è troppo lunga la catena delle mie colpe, oppure è inutile, per quanto faccia non riuscirò mai a vincere questa abitudine, questo vizio, essa per me è una seconda natura che dovrò portarmela finché vivo. Quindi questi qui sono ragionamenti che non vanno bene. Infatti la disperazione consiste in una volontaria deposizione di ogni fiducia di ottenere l'eterna beatitudine e una volontaria disposizione contro la fiducia di ottenere i mezzi sufficienti per conseguire l'eterna beatitudine. Quindi non posso ricevere il paradiso, non posso ricevere gli aiuti sufficienti per conseguire il paradiso, perché abbiamo detto che è una grazia che mi viene dallo Spirito Santo, ma questo l'ho calpestata tante volte coi tanti peccati, quindi basta, non c'è più speranza per me. Allora, cosa capita? Alcune volte la disperazione può capitare un po' per cause ordinarie. Alcune volte può nascere da una forte apprensione dei peccati commessi. Ci sono di quelli che, considerando la loro vita, facendo il loro esame di coscienza, la loro vita passata, vedono l'enormità, il numero delle loro colpe, dicono tra di loro: ma come sarà possibile che mi possa salvare? Ormai sono all'inferno, non vi è per me misericordia né salute. Ricordi San Massimiliano invece quella bellissima affermazione: dice, avessi anche già un piede nell'inferno, già il demonio che mi sta tirando giù l'inferno, se invocassi la Madonna in mio aiuto, lei mi tirerebbe fuori. Quindi, avessi tutti i peccati dell'inferno, avessi tutti i peccati di tutto il mondo, di tutti i demoni, così, se fossi pentito di questi peccati, avessi posto di non commetterli più, Dio è pronto a perdonarmi. Pensa che bello. Quindi ci sono quelli che considerano appunto questa loro rovina morale. Bene, questo sentimento, quando viene accettato con riflessione, con persuasione, è un peccato di disperazione, come quello di Caino e di Giuda. Però se viene accettato con riflessione, cioè se viene acconsentito deliberatamente, perché se si tratta di una semplice tentazione che passa, mi viene per la testa questa cosa qui, ma io cerco di combatterla. Questo non è colpa, chiaramente, non è peccato. È peccato di disperazione perché si considera il peccato più grande della divina misericordia. Ecco, ho la presunzione, o addirittura il peccato di orgoglio, i miei peccati sono più grandi dell'onnipotenza di Dio, della misericordia di Dio. Riesco anche a sconfiggere la misericordia di Dio. Questa qui è un po' la presunzione di disperazione che non va bene. Tanto grande è il mio peccato da non poter più sperare perdono. Quindi è un pensiero sbagliato, sì. Tanto saranno grandi i miei peccati, i peccati che tanto fate, ma se sei veramente pentito, Dio è pronto subito a perdonarti, all'istante. Veramente è una cosa bellissima. Altre volte la disperazione nasce da un'esagerata apprensione delle proprie fragilità. Come un po' si parlava prima con Mosè, al vedere un po' l'incostanza della propria volontà, per vedere che nonostante i buoni propositi si ricade sempre nelle stesse miserie, certe persone credono di essere abbandonati da Dio e di potersi emendare. Eh no, guarda, ho fatto tanti propositi, ma non riesco a mantenerli. Sono tante volte pentito, dicono. Ho tante volte promesse, ho pregato, ho fatto devozioni, ho fatto pellegrinaggi, ho usato tanti sforzi, eppure sono sempre al capo, mi trovo in questa situazione, dunque per me non c'è più rimedio, non posso salvarmi. Anche questa disperazione non va bene. Fino a tanto che la nostra conoscenza della nostra fragilità si limita a farci diffidare di noi stessi per riporre tutta la fiducia nell'aiuto di Dio, non c'è niente di male, anzi diventa un bene. Ma diventa un male quando giunge a prostrare talmente il nostro animo da farci lasciare qualunque sforzo. Questa è una offesa che si fa a Dio. Ecco, quindi il pericolo di arrenderci, di deporre le armi. Non voglio più lottare, basta. Ormai mi avvilisco, mi sono arreso, vedo che non c'è miglioramento da tanti anni che ho preso il mio cammino di conversione, direbbe qualcuno. Ho fatto tanti sforzi, ho così, ho fatto questo, quell'altro, quest'altro qui, ma non ho migliorato, quindi basta, mando tutto a carte 48, adesso mi siedo qui e non va bene. Altre volte questo sentimento nasce dalla troppa apprensione delle difficoltà che si incontrano per vivere bene. Dice, ma chi mai potrà essere salvo? Dicevano gli apostoli a Gesù, spaventati dal sentire di certe massime che credevano impossibili a praticarsi. Ecco, i comandamenti di Dio sono difficili da mettere in atto, nella situazione attuale chi può salvarsi? Un po' il ripetersi di tanti cristiani un po' paurosi, che si fidano di più. Si figurano troppo ardua la legge di Dio, la fuga dal peccato, la vittoria sulle passioni, il seguire il Vangelo non è possibile in questa situazione, in queste strutture di peccato, sono troppo grandi e quindi non c'è più possibile. Ormai siamo tutti invischiati fino al sopracciglio. E questo è un po' il peccato degli accidiosi, degli indolenti, che fuggono volentieri la fatica e quindi un po' si arrendono. Diffidano di Dio perché non sanno risolversi a quel po' di violenza, di mortificazione, di austerità che porta con sé la vita cristiana. E i santi pastorelli di Fatima ci danno invece un esempio di generosità eroica nella mortificazione. Quindi, se la speranza si appoggia unicamente sulla fedeltà, sulla potenza e sulla bontà di Dio e sull'efficacia del sangue di nostro Gesù Cristo, la disperazione, per contrario, è un torto che si fa alla fedeltà di Dio, un torto che si fa alla potenza di Dio. È un po' la negazione degli attributi di Dio, è un po' un insulto aperto alla fedeltà di Dio. Quindi il disperato, che non pensa che non avere il perdono di certi peccati, è un po' negare la veracità del Signore, un po' negare che Dio voglia mantenere la sua parola, è un po' negare che, insomma, il Signore è fedele. Quindi dico, il Signore è un mentitore. Ancora, la disperazione diventa un insulto all'onnipotenza di Dio. I miei peccati sono troppo grandi rispetto a quello che Dio può fare. Dio non può cambiarmi. Invece, come Dio ha cambiato da San Paolo, da un persecutore, a un grande santo, dalla Maddalena, dalla peccatrice, a una grande santa, può cambiare anche noi grandi peccatoracci così e farci diventare in grandi santi, confidando nella bontà del Signore e nella nostra volontà di seguire Gesù. Quindi, finché noi diciamo che Dio non può perdonare al peccato, chiaramente se questi conserva ancora l'affetto al peccato, lo concedo, ma Dio può cambiare istantaneamente il cuore di un uomo? Non può da un cuore duro come il macigno cavarne fuori commozione e pentimento? Pregate preghiera e sacrifici per la conversione delle anime, e molti, molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Ecco, questa grazia e conversione sono grazie condizionate che possiamo ottenere per la nostra conversione e la conversione dei nostri cari. Quindi, l'uomo che si converte è possibile, come la storia ce ne presenta, di grandi peccatori, grandi cuori induriti che poi si aprono alla grazia di Dio. Quindi, la disperazione è un po' un torto enorme anche alla bontà di Dio, come quella bontà e la misericordia di Dio che vuole il nostro bene, ed è anche un oltraggio un po' al preziosissimo sangue di Gesù Cristo. Noi neghiamo l'efficacia di questo prezioso sangue che è stato versato per la nostra salvezza, per la nostra felicità. E adesso dovremo un pochettino parlare un po' dei rimedi, ma mi sembra un po', dai, un minuto per i rimedi, un minuto per i rimedi mi viene concesso, un minuto per i rimedi. Non viene concesso, non viene concesso. Non abbiamo i rimedi, non abbiamo speranza di terminare i rimedi per la speranza. Comunque, in sintesi, se la tentazione viene dalla grandezza del numero dei peccati, noi dobbiamo fermare il nostro pensiero sulla grandezza della divina misericordia del Signore. Ancora, se la tentazione nasce dalla difficoltà di vincere le passioni, di correggere i nostri cattivi atti, noi dobbiamo, della nostra vita cristiana un po' tiepida, peccaminosa, così, allora noi dobbiamo domandare, che per quanto siano violente le passioni e radicate le nostre abitudini, dobbiamo chiedere immensamente la grazia di sostenerci e difenderci contro questa difficoltà. È un po' come Sant'Agostino, un po' ha vinto le sue abitudini recidive, le sue grandi tentazioni. Chiaramente le abitudini triste non si distruggono in un colpo solo, però quando sono affrontate con energia, con costanza, con la grazia di Dio, finiscono per essere estirpate. E se talvolta si cade anche nonostante le migliori risoluzioni, non bisogna mai avvilirsi, mai deporre le armi. Guai, bisogna sempre subito risorgere con rinnovato coraggio e raddoppiare gli sforzi. E con l'aiuto del Signore e la nostra perseveranza saremo vittoriosi. E finalmente, per non cadere nell'abisso della disperazione, occorre guardarsi bene dal porgere l'orecchio a certi pregiudizi che corrono nel mondo, certe dottrine che mirano a distruggere ogni fondamento di speranza cristiana, che sarebbe una grande eresia. Quindi noi dobbiamo pensare al nostro Signore Gesù Cristo, all'Immacolata, agli angeli santi che fanno il tifo per noi e vogliono darci tutte queste grazie per poter essere vittoriosi e lasciare il cammino per seguire Gesù. A Dio piacendo, dal prossimo incontro e termineremo per comprendere qual è il pericolo della speranza senza il timore che diventa presunzione. Quindi se la disperazione si oppone alla virtù della speranza per difetto, l'altra il presumere di essere salvato senza meriti, quindi una vita senza il vivere cristiano. È un'altra malattia, un virus molto diffuso anche ai giorni d'oggi. Vedremo anche un po' le medicine e la terapia da seguire. Il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Bene, concludiamo della benedizione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio, Mosè e Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria.